Sono le 9. Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Fanno già discutere le misure previste per rimettere in sesto i conti della Confederazione. Il PLR, in disaccordo con la propria ministra, non vuole nuove tasse sui prelievi di capitale della pensione. A Hong Kong, 5 anni fa, la repressione cinese contro le proteste degli studenti nell'ex colonia britannica. L'attivismo per la democrazia è praticamente scomparso. Aiuto allo sviluppo: dove trovare quei fondi che mancano per finanziarlo? A Siviglia si apre una conferenza internazionale promossa dall'ONU dalle speranze ridotte. Arrivano dunque le prime opposizioni contro le misure annunciate mercoledì dal Consiglio federale per rimettere in sesto i conti della Confederazione. A fare discutere è in particolare l'imposizione fiscale sui prelievi di capitale nel secondo e nel terzo pilastro. Il dibattito parlamentare si preannuncia infuocato, ce ne parla Johnny Canonica.
Chi preleva del capitale dal proprio avere pensionistico, secondo e terzo pilastro, deve pagare delle imposte. Nelle intenzioni del Consiglio federale, queste sono destinate a crescere per i prelievi superiori ai 100.000 franchi. L'idea non piace ai partiti borghesi, in particolare al PLR, il partito della ministra delle Finanze, Karin Keller-Sutter. Per il vicepresidente del PLR Andy Silmerschmidt, sentito da Radio SRF, l'aumento tradisce la fiducia di chi per anni ha versato dei soldi a favore della propria pensione, confidando che le regole non venissero cambiate. Il PLR è pronto a lanciare il referendum contro l'intero pacchetto di sgravi, che di base sostiene, se la proposta dovesse superare lo scoglio parlamentare. Contraria anche l'associazione delle casse pensioni ASIP, il direttore Lukas Müller-Brunner.
Wir stellen aber schon fest.
Lui nota come il Consiglio federale utilizzi principalmente il capitale del terzo pilastro come giustificazione per questo aumento di imposte. Sottolinea come invece i prelievi di capitale dal secondo pilastro abbiano un'origine diversa perché cofinanziati dai datori di lavoro. A suo avviso, trattare allo stesso modo il capitale del secondo e del terzo pilastro non è né ammissibile né corretto. L'approvazione della misura in Parlamento appare, insomma, tutt'altro che scontata.
Il 30 giugno 2020 a Hong Kong entrava in vigore la legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina in risposta alle massicce proteste pro-democrazia. 5 anni dopo, la legge ha di fatto cancellato l'opposizione politica e civile, l'era del vibrante attivismo che a lungo aveva caratterizzato l'ex colonia britannica, sembra oramai definitivamente conclusa. Il servizio è di Lorenzo Lamperti.
A Pechino la chiamano stabilità riconquistata, a Hong Kong molti la definiscono identità cancellata. Oggi è il 5° anniversario dall'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino all'ex colonia britannica. La normativa criminalizza secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere, con pene fino all'ergastolo. A questa si è aggiunta l'anno scorso l'ulteriore stretta del cosiddetto articolo 23, che ha ampliato il campo d'azione per includere reati come tradimento e sedizione. I numeri parlano chiaro: oltre 330 persone arrestate, 165 condannate e solo 2 assoluzioni in 5 anni. L'opposizione parlamentare è completamente scomparsa. Lo scorso novembre sono stati condannati 45 attivisti pro-democrazia, colpita anche qualsiasi forma di associazionismo non allineata. Ma le autorità non sono ancora soddisfatte. Il governo cinese ha messo in guardia contro la cosiddetta resistenza morbida. Sono stati introdotti nuovi droni di sorveglianza urbana e nel caso dell'attivista Anna Kwok, esule negli Stati Uniti, sono stati arrestati i suoi familiari. Le autorità sostengono che la legge abbia ristabilito l'ordine e attratto investimenti, come dimostrerebbe il recente aumento delle quotazioni in borsa. Ma dietro la normalizzazione c'è un'omologazione che ha reso Hong Kong molto più simile a qualsiasi altra città cinese.
Si apre oggi a Siviglia, in Spagna, la 4ª conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo. Si vorrebbero trovare quei soldi che mancano per fare avanzare la cosiddetta Agenda 2030, il piano d'azione delle Nazioni Unite per sconfiggere fame e povertà, migliorare l'istruzione e garantire l'accesso all'acqua potabile. Nell'attuale contesto internazionale la speranza di trovare nuovi fondi per la cooperazione è però esile anche in Svizzera. Il servizio di Mirko Priuli.
Il futuro dello sviluppo globale era chiuso nel compromesso de Sevilla, ovvero l'impegno di Siviglia, il documento finale al centro della quarta conferenza delle Nazioni Unite che si apre oggi in Spagna. L'agenda sul finanziamento dello sviluppo è già stata approvata da tutti i paesi membri dell'ONU, tranne gli Stati Uniti, che hanno contestato ogni riferimento all'agenda 2030. Uno sviluppo però atteso da miliardi di persone, afferma il portavoce di Allianz Süd, Marco Fendrich.
La situazione è molto grave, come ha mostrato un recente rapporto delle Nazioni Unite. Già solo la crisi del debito che colpisce i paesi più poveri è senza precedenti. Oltre 3 miliardi di persone vivono in paesi che pagano di più per gli interessi che investire nella formazione in ambito sanitario.
Molti i temi affrontati dal documento, dalla mobilitazione di risorse interne alla lotta all'evasione. E a Siviglia oggi è presente anche una delegazione ufficiale svizzera, confederazione anch'essa invitata a impegnarsi con maggiore ambizione.
Ma noi ci aspettiamo comunque che la Svizzera, ecco, tenga conto anche delle aspettative della società civile. Il margine di manovra in Svizzera soprattutto esiste a livello finanziario, ecco, ma non si parla soltanto di soldi, si parla anche di riforme politiche che permettono ai paesi più poveri di generare loro stessi le entrate di cui hanno bisogno. Basti pensare alla politica fiscale, dove la Svizzera è uno dei paesi che sottrae maggiormente mezzi ai paesi del sud globale.
L'impegno di Siviglia, aggiunge Marco Fendrich, non risolverà certo tutte le crisi attuali, ma traccia un percorso che anche la Svizzera deve seguire con coerenza e responsabilità.
L'Europa sempre alle prese con la canicola. Ieri nel sud della Spagna si sono toccati 44 gradi Celsius. In Italia la massima allerta interessa 21 città e tra queste Milano. Il picco è atteso per domani o mercoledì, con temperature previste in Svizzera fino a 35 gradi. Intanto la scienza ha scoperto che anche a temperature molto elevate gli alberi continuano a rinfrescare l'aria emettendo vapore, un fenomeno che si vuole ora meglio comprendere per decidere con quali alberi conviene arredare i centri urbani. Lucia Mottini.
Sopra i 30-35 gradi gli alberi diminuiscono la fotosintesi. Si pensava che questo andasse di pari passo con la chiusura degli stomi per trattenere l'acqua, ma non è così. Uno studioso dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio lo ha scoperto ponendo dei sensori su 8 platani del comune di Lancy durante la canicola del 2023. Ma perché questi alberi traspirano pur riducendo la fotosintesi?
L'avantage de faire ça, c'est... Che la planta, elle continue aussi.
Continuando a emettere vapore, spiega Christoph Bachhofen, gli alberi raffreddano le loro foglie e quindi soffrono meno. Il fatto che traspirino molto anche in condizioni di caldo estremo è una buona notizia per il clima urbano, ma non tutte le specie reagiscono così. Ad esempio, i carpini di Losanna durante la stessa canicola hanno perso le foglie e saranno abbattuti perché di fatto sono morti. Una grande traspirazione degli alberi richiede però anche che ci sia sufficiente umidità nel suolo. Il platano riesce a captare in profondità l'acqua ed è quindi facilitato nel rinfrescarsi in questo modo. Ecco perché altri studi sono necessari per conoscere meglio il funzionamento e le caratteristiche di ogni singola essenza. Le informazioni raccolte aiuteranno i responsabili a scegliere gli alberi da piantare in ambienti urbani sempre più caldi, alberi resistenti alle alte temperature, ma anche adatti ai diversi suoli della città.
Adesso lo sport, a voi buona giornata.